Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
E la stessa parola peccato da molti non è accettata, perché presuppone una visione religiosa del mondo e dell'uomo. In effetti è vero, se si elimina Dio dall'orizzonte del mondo, non si può parlare di peccato. Come quando si nasconde il sole, spariscono le ombre. L'ombra appare solo se c'è il sole. Così l'eclissi di Dio comporta necessariamente l'eclissi del peccato.
Cordialmente ben trovati tutti, cari amici, da Laura De Luca. Pagine, fogli, parole, Radio Vaticana in diretta, 105 Live. Così il Santo Padre, ieri, all'Angelus di mezzogiorno. Se ci domandiamo perché la Quaresima, perché la croce, ha detto ancora, la risposta in termini radicali è questa: perché esiste il male, anzi il peccato, che secondo le scritture è la causa di ogni male. Ma questa affermazione non è per niente scontata. Il peccato presuppone una visione religiosa del mondo e se si nasconde Dio si eclissa anche il senso del peccato. Se si nasconde il sole spariscono le ombre. L'ombra appare solo se c'è il sole. È ombra il mio spunto di oggi. Come sinonimo di peccato qui tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. E peccato che affiora solo in quanto ammettiamo l'esistenza di Dio, ombra che sfiora il nostro sguardo solo in quanto c'è la luce. Ombra dal latino umbra, che ricorda il sanscrito abra, nube carica d'acqua. È uno spazio privo di luce, eppure dicevamo, paradossalmente, proprio l'ombra ci testimonia che c'è una luce. Nel buio fitto non ci sono ombre. Se neghiamo l'ombra, ci ha spiegato il Santo Padre, neghiamo anche la luce. Se neghiamo il peccato, presumiamo di poter fare a meno di Dio. Ma ombra è anche sinonimo di fantasma, il regno delle ombre, no? Nel quale si calarono Dante, così come i poeti del mondo classico, Virgilio, lo stesso Omero. Le ombre sul muro che spaventano oppure divertono i bambini, ecco allora il teatro delle ombre, le ombre cinesi. E l'ombra propria di un oggetto e l'ombra portata che hanno sfidato generazioni di artisti di ogni tempo, come rappresentare, no, le ombre, con quali colori, con quante velature. E l'ombra sul muro, un'ombra sul cuore, uno sguardo pieno di ombra, parlare con le ombre o avere paura della propria ombra, cioè avere paura di niente. In tutti i casi, ecco che l'ombra allude a una zona franca, no? Al mondo, a quella porzione di mondo oscuro e quasi invisibile che confina col nostro mondo visibile e che proprio per questo ci ricorda l'importanza di non chiudere gli occhi di fronte a ciò che apparentemente non esiste, ma di considerarne appunto la presenza autorevole, anche se nascosta, la presenza sfidante in certi casi. La peggiore diavoleria del diavolo, diceva qualcuno, sta nel farci credere che non esiste.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Ombra, oggi divaghiamo su questa parola che il Santo Padre ha usato ieri all'Angelus di mezzogiorno come sinonimo, come metafora di peccato. E allora, con la guida di questa parola, tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, mi accingo a leggere o rileggere con voi i giornali di oggi. L'ombra della guerra, dell'ultima guerra, e insieme l'ombra della catastrofe nucleare sul Giappone devastato dal terremoto. La catastrofe peggiore dalla guerra mondiale, titola ad esempio il Corriere della Sera di oggi. E anche niente più ombre, se vogliamo, sulle tragedie come questa appunto del Giappone terremotato, grazie al web. Vi leggo sempre dal Corriere della Sera: tutto in rete, così è cambiata la memoria collettiva dei disastri. E c'è un'interessante puntualizzazione appunto sulla comunicazione di eventi così sconvolgenti come questo. Se rivolte come quelle del 2009 in Iran, fallite, e di quest'anno in Egitto sono state definite le rivoluzioni di Twitter, c'è chi ha battezzato la crisi in Giappone il disastro su Twitter, perché sono già milioni i tweet diffusi in pochi giorni. E ne parlano appunto alcuni esperti italiani e giapponesi. L'uso di Twitter, dei social network, rende possibile diffondere racconti in prima persona in casi come questi. Non solo, anche il modo in cui vengono raccontati è più diretto, più viscerale, e rivoluzionerà la storia e la memoria collettiva dei disastri. Ecco, perciò dicevo, niente più ombre, no, nella memoria di queste tragedie. Ancora, i volontari. Le ricerche di alcuni studiosi hanno individuato un movimento di volunteers, cioè di volontari appunto tramite Twitter, che soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Europa seguono le crisi via web. Non sono tutti giovanissimi, ci sono diverse donne, mettendo in contatto chi chiede aiuto con chi può fornirlo o retweetando i messaggi in forma più reperibile. E infine, altra osservazione appunto su come cambia l'informazione negli ultimi anni, negli ultimi mesi: le crisi avvicinano nuovi utenti a Twitter, che imparano con rapidità, e questo sta accadendo naturalmente, evidentemente, anche in Giappone. E a proposito di terremoto, delle sue luci, episodi appunto di solidarietà e ombre, vorrei segnalare su Il Tempo la tragica classifica dei terremoti più devastanti della storia. 100 anni di terremoti, quello giapponese è il quarto sisma più violento dell'ultimo secolo, il primo fu in Cile nel 1960. Vengono ricordati poi Alaska nel 64, una scossa di 9.1 della scala Richter. Viene ricordato ovviamente Sumatra, magnitudo 9.1, L'Aquila 2009, magnitudo 5.9, Haiti 2010, magnitudo 7, Cile 2010, magnitudo 8.8, e Cina 2010, sempre un terremoto di magnitudo 7.1. E c'è un altro titolo del terremoto che colpisce oggi dalla stampa: blackout senza luce per 3 ore al giorno. Ecco, le ombre interiori di chi si trova ad affrontare la devastazione della propria casa, del proprio paese, e le ombre reali appunto di città, di paesi, di costretti appunto al buio, anche se non totale, imposto appunto dai blackout, e quindi di conseguenza alle ombre tanto più allucinate, tanto più spaventose in situazione così drammatica. E sempre dalla stampa vorrei segnalarvi poi, cambiando completamente argomento e continente, un bellissimo reportage di Domenico Quirico sui clandestini in viaggio per Lampedusa. Allora, io, titola il reportage, coi clandestini, è l'attesa l'essenza del clandestino, il suo spirito vitale, scrive Quirico. Un tempo si sarebbe detto la sua anima. L'ho scoperto quando ho deciso di tentare il passaggio in barcone dalla Tunisia a Lampedusa. Il clandestino è un uomo che aspetta. Non un uomo che ha paura, che prega, che sogna, che magari accumula rabbia. Attende. Attende ad avere la cifra per potersi pagare il viaggio, attende il mediatore che ha il compito di organizzarlo, il passeur con il prezzo giusto. Attende anche la nave, che forse non affonderà, il mare buono, il momento in cui il carico umano è completo e il viaggio rende, il capitano che ha fama di conoscere l'abbecedario dei venti e delle maree, il momento in cui la polizia è ancor più distratta del solito. Aspetta una settimana, un mese. Quella del clandestino è una dimensione complessa del presente, aspirato dal passato e proteso al futuro. L'attesa è la sua seconda pelle, la indossa, se ne avvolge, la usa per difendersi. Resta sospeso in un tempo dove le lancette dell'orologio antico si sono definitivamente fermate, non valgono più, ma quelle nuove sono ancora senza carica, immobili. Aspettare, se ci riesci, senza pensare, senza fare previsioni di come andrà, tenendo a bada le speranze. Allora, questo in prima pagina sulla stampa di oggi, e l'attesa mi sembra un sentimento, vorrei dire, proprio molto umbratile, appunto, cioè a sua volta sospeso, come abbiamo sentito ben descrivere da Quirico, ha sospeso appunto in una dimensione intermedia, no? Un po' come l'ombra tra luce e buio, l'attesa tra disperazione e speranza. Con le ombre, un fotografo deve saper raccontare ciò che vede. Al grande Paolo Pellegrin dedica un articolo ancora alla stampa di Torino a margine della mostra in corso a Milano di Dies Irae, titolo che non poteva essere più appropriato perché le 200 immagini in mostra raccontano proprio questo, giorni di furore dovuto alla natura. E l'onda anomala indonesiana, con appunto i cadaveri ammassati, non può non far pensare a quella giapponese di questi giorni, sottolinea il cronista della stampa, o ancora uomini che grazie a guerre e conflitti che non finiscono mai sono sballottati da un capo all'altro del mondo. Così continua la stampa, il dolore delle donne kosovare, nella foto che apre il catalogo, sembra riassumere il dolore di tutte le madri, di tutte le vedove del mondo, quasi una sacra rappresentazione che fa pensare al Vangelo secondo Matteo di Pasolini, altra pellicola piena di ombre, no? Di grigi. Siamo in una casa dai muri scrostati, non vediamo cosa le donne vedono, vediamo soltanto il loro sguardo affranto, i loro fazzoletti neri, la loro compostezza, vorrei aggiungere i loro sguardi di nuovo pieni di ombre. È bella la conclusione di questo articolo dedicato a Pellegrin: di fronte a sequenze simili, così drammatiche, appunto sulla cronaca dei nostri giorni, è spontaneo chiedersi se il fotografo in qualche modo non si abitui a certe situazioni. È netta la risposta di Pellegrin: non si diventa cinici, non ci si abitua. Al contrario, credo si diventi sempre più sensibili al dolore altrui e forse in un certo senso diventa sempre più difficile continuare, perché con il tempo, l'intensità, il peso delle domande che ci si pone, il valore di quello che si vive diventa sempre più complesso, profondo e misterioso. E per finire la mia rilettura dei giornali di stamattina, le ombre sulla cultura italiana. Riccardo Muti, intervistato dal Corriere della Sera, il giorno dopo il Nabucco, il rituale che all'Opera di Roma ha rotto i codici di un mondo fatto di ritualità, scrive l'articolista appunto del Corriere della Sera, come quello della lirica. Il messaggio dell'Unità d'Italia si è intrecciato all'appello contro i tagli alla cultura. Dichiara Muti: ho pensato a quelle parole, o mia patria, sì bella e perduta, che si sposano alla situazione tragica e ignominiosa dei tagli verso la cultura e quindi all'uccisione squilibrata, vile, assurda della nostra identità nazionale. Ho pensato al momento grave non solo della musica, parlo anche dei musei, di case editrici che mi hanno scritto e non possono più dare alle stampe, perché si spendono grandi somme per apparizioni di attori oltreoceano in televisione. Tutto nasce dal fatto, dichiara ancora Muti al Corriere della Sera, che la cultura è considerata marginale, non importante. Questo offende sia persone che come me non hanno bisogno di lavorare in Italia, sia i nostri artisti che vengono visti come questuanti con la mano tesa per avere qualche spicciolo in mano. Io mi sento offeso come cittadino italiano.
Separa la luce, l'ombra.
Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Stiamo divagando sulla parola ombra, l'ombra del peccato che non accetta la presenza di Dio, ma se si accetta la presenza di Dio bisogna anche pensare appunto alla presenza del peccato e agire per combatterlo. Questo è il senso della Quaresima, riassunto appunto dal Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
E dunque, qualche giorno fa avevo parlato di Simone Weil a proposito dell'uscita del film che racconta una porzione della sua vita, Le stelle inquiete. E a proposito di ombra, oggi vorrei segnalarvi un suo bellissimo e famosissimo libro, L'ombra e la grazia, investigazioni spirituali. Allora, l'edizione non è un libro nuovo, né l'edizione che ho è nuova, anzi, pensate, è un'edizione Rusconi del 1996. Pochi mesi dopo l'uscita di questo libro, la Rusconi veniva venduta dagli eredi di Edilio Rusconi alla francese Hachette, e la stessa edizione di questo libro di Simone Weil in realtà porta un titolo non fedelissimo, se vogliamo, all'originale. L'ombra e la grazia è funzionale così alle nostre divagazioni odierne sull'ombra, ma in realtà altrove lo si trova intitolato come La pesantezza e la grazia. È una raccolta di pensieri, come che sia, di aforismi, di sentenze, di meditazioni, insomma un diario intimo che Simone Weil tenne tra il 40 e il 42, dunque siamo in piena guerra, e ancora oggi suona come una testimonianza proprio accesissima di pensiero mistico, uno delle più accese testimonianze di mistica del secolo XX. E c'è nelle pagine di Simone Weil questo senso illuminato, proprio questo senso universale, no? Che trae origine proprio dalla percezione dell'assoluto, dell'eternità, vorrei dire quasi, quasi senza ombre. Eppure tutto ciò che non entra in questa certezza illuminata si sente come appartenente proprio alla parte oscura della materia, ecco, all'ombra appunto, come la pesantezza del corpo che si contrappone alla lievità della grazia. Quindi affiora fortissimo in queste pagine appunto della Weil il senso proprio del peccato, no? L'assenza di Dio, il silenzio dell'anima, l'incapacità insomma di partecipare alla vita degli altri, alla sofferenza degli altri. E vorrei leggervi da questo bellissimo libro L'esordio, che dà ragione appunto del titolo La pesantezza e la grazia, tradotto, ripeto, in questa edizione Rusconi del 96 in L'ombra e la grazia. Tutti i moti naturali dell'anima sono retti da leggi analoghe a quelle della pesantezza materiale. Solo la grazia fa eccezione. Bisogna sempre aspettarsi che le cose avvengano conformemente alla pesantezza, salvo intervento del sovrannaturale. Due forze regnano sull'universo, luce e pesantezza. Pesantezza, in genere quel che ci si aspetta dagli altri è determinato dagli effetti della pesantezza in noi. Quel che noi riceviamo da loro è determinato dagli effetti della pesantezza in essi. Qualche volta, per caso, questi due fatti coincidono? Spesso no. Come mai accade che dal momento in cui un essere umano dimostra di aver poco o punto bisogno di un altro, quest'ultimo si allontana? Pesantezza. C'è un solo rimedio, una clorofilla, che permetta di nutrirsi di luce. Non giudicare. Tutte le colpe sono uguali. C'è una colpa sola. Non aver la capacità di nutrirsi di luce. Perché è abolita questa capacità. Tutte le colpe sono possibili. Mio nutrimento è fare la volontà di colui che mi manda. Questo era un assaggio da L'ombra e la grazia o La pesantezza e la grazia, le investigazioni spirituali di Simone Weil. Questo libro che ho per le mani non è nuovissimo, probabilmente non si trova più, se ne troveranno sicuramente altre edizioni. Questo è un Rusconi del 1996.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonare. Perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi, come non sprecare il tempo che mi rimane e perché la pace che ho sentito in certi monasteri, o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola ombra, metafora della parola peccato, entrambe pronunciate dal Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno nelle sue meditazioni, le sue riflessioni sulla Quaresima. Oggi, ci ha detto, la parola peccato da molti non è accettata perché presuppone una visione religiosa del mondo e dell'uomo. E in effetti è vero, se si elimina Dio dall'orizzonte del mondo non si può parlare neanche di peccato. Come quando si nasconde il sole spariscono le ombre. L'ombra appare solo se c'è il sole. Così l'eclissi di Dio comporta necessariamente l'eclissi del peccato. Vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Ogni vita è una storia.
Ogni vita è una storia.
Ogni storia contiene una vita.
Ogni storia contiene una vita. Più vite.
Più vite.
Altre storie.
Altre storie.
Altre storie.
Storie è il settimanale di Pagine Folle.
Raccontiamo storie.
Un libro, un film, un quadro.
Un libro,
una musica,
un film, un quadro, una musica, una fotografia.
Riviviamo un incontro, un dramma, una scoperta, un'esperienza.
Incontriamo persone, esempi di vita.
Protagonisti di storie.
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 Persone che tutti conoscono.
Persone che molti sanno chi sono.
Persone mai viste né sentite.
Ascoltiamo le loro voci.
E così raccontiamo storie.
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 Il settimanale di Pagine e Foglie.
Ogni martedì alle 19 su 105.
Su 105.